Io a volte adopero, l'ho trovato utile, anche se è, come dire, un po' vago, ma utile a volte. L'idea di paesaggio mentale, cosa intendo dire per paesaggio mentale? Intendo dire a una fase, in qualche maniera, di ricerca, in cui comincia lentamente a strutturarsi una possibilità diversa da quelle consolidate precedentemente di paesaggio e che, come dire, come una sorta di cuscina comincia a pensare a ipotesi diverse, a maniere ancora diverse di pensare al paesaggio. Quindi aggettivarlo in maniera diversa. Questo è abbastanza, comincia ad avere un senso se uno pensa ad alcuni lavori di architettura, no? Per esempio, questo è il famoso blur di Dilere Scofidio. Come forse sapete, questo edificio è un edificio che non corrisponde a dei canoni abituali, non corrisponde né a dei canoni del mondo classico, ovviamente, neanche a dei canoni industriali, ma a qualcosa di profondamente diverso, perché l'edificio è in continua trasformazione, perché ha al suo interno circa 10.000 ugelli che proiettano acqua nebulizzata, ma quest'acqua nebulizzata cambia a seconda delle condizioni atmosferiche, delle ore del giorno e del pomeriggio, della notte, eccetera. Quindi questo totale, costante cambiamento ridefinisce costantemente questo edificio. A volte emerge e a volte è completamente avvolto in delle nuvole, a volte è semicoperto e semi no. Infatti si chiama blur, sfumato, no? Il nome della, diciamo, dell'edificio stesso. Allora uno si comincia a domandare se questa idea di un mondo continuamente mutabile, che risponde in tempo reale al mutare delle ore, delle condizioni climatiche, ci porterà in un certo momento a formulare ancora un'altra idea di paesaggio, no? Che non è il cheapscape di Gehry, non è il paesaggio industriale dinamico di Mondrian, che non è certamente l'idea di paesaggio antropico toscano, ma è qualcosa d'altro. Allora io uso a volte questa idea, questa formulazione del paesaggio mentale per indicare in fondo uno stato di ricerca, no? Uno stato in cui ancora non è chiaro in quale qual è la condizione, no? Perciò abbiamo lavorato su blur, no? Ora questo paese esisterà nella città un paesaggio mobile, a metà industriale, a metà meccanico, a metà industriale?
Su shed
volevo dire, abbiamo lavorato su shed, no? Eccetera. Quindi la definizione di paesaggio mentale è una definizione che sta a indicare una fase, come dire, di formazione delle idee e di ricerca, tipica ovviamente degli architetti o degli artisti più più engagé, più impegnati. Allora, il terzo concetto che volevo parlare in questa lezione è il concetto di strumento. In qualche maniera, che può anche essere visto in qualche maniera in quanto intrecciato con la stessa idea di paesaggio. In che senso? Se il paesaggio è una rappresentazione estetica condivisa socialmente e collettivamente, è chiaro che passa anche attraverso alcuni strumenti. Cioè, posso pensare all'idea di paesaggio antropico dei Lorenzetti nato in quel determinato momento, se scisso dall'idea di affresco come sistema di comunicazione, di rappresentazione, di condivisione civica e collettiva, con un po' di difficoltà, no? La tendiamo a pensare insieme. Sì.
A questo proposito sì. È interessante anche rimarcare il fatto che nella sala dei nove, cioè dove sì. Ci sono questi affreschi,
sì.
C'è l'affresco del buono e del cattivo governo.
Certo, certo.
Questa cosa quasi, non dico didattica, però
certo, assolutamente.
Ha un fondamento.
Ha un fondamento proprio di condivisione di valori,
esatto.
Di condivisione di valori, assolutamente.
Una rappresentazione di, quasi una rappresentazione
di buone pratiche,
diretto, no? Tra buone pratiche, sì, buon governo, un buon paesaggio.
Certo, certo.
E invece il cattivo governo, un paesaggio arido, un paesaggio abbandonato.
Ma adesso, seguendo questo ragionamento, uno dei modi in cui noi, diciamo, architetti, urbanisti, eccetera, entriamo in relazione anche con i valori più profondi dei luoghi è proprio attraverso l'ambiente, i valori o i disvalori di questo ambiente antropico, chiaramente, no? O il paesaggio, i disvalori del paesaggio, lo si percepisce, diciamo, immediatamente quando, perché proprio ha un impatto ha un impatto fisico e visivo immediato, no? Quando sono in azione questi disvalori, no? Comunque, anche nella contemporaneità, no? E quasi sempre coincidono, cioè il disvalore, la non condivisione di quei valori collettivi che sono incorporati nel concetto di paesaggio, indipendentemente dal fatto che sia un paesaggio industriale o un paesaggio antropico toscano, ma comunque ci sono gli aspetti di condivisione, invece quando ci sono gli elementi di sopraffazione, i momenti di pura dilapidazione, eccetera, vengono, diciamo, immediatamente evidenti, percepibili. Allora, ritornavamo a questo discorso anche del rapporto tra strumento e paesaggio, perché in qualche maniera lo strumento ha anche un modo, essendo spesso legato alla rappresentazione estetica, di formarci un'idea di paesaggio, di creare un'idea di paesaggio, no? La fotografia e poi il cinema in qualche maniera sono chiari da questo punto di vista, no? La fotografia è uno strumento legato alla contemporaneità, legato all'idea che possiamo avere molteplici viste, no? da molteplici punti di vista, sia perché è dinamico, sia perché, diciamo, no? Angolato in maniera diversa. E quindi una delle componenti che poi di quello che è il cosiddetto paesaggio contemporaneo, paesaggio industriale, è proprio legato a questo fatto, che è un paesaggio che si rappresenta non soltanto a visione statica, monoculare e prospettica, come poteva essere quello della città dell'umanesimo, ma si presenta intimamente in maniera dinamica, no? Sia perché si muove, sia perché cambiano i punti di vista, no? È un paesaggio che tu contemporaneamente immagini in qualche maniera visto dall'alto e non soltanto visto, diciamo, a visione prospettica all'altezza dell'orizzonte. Il cinema ancora di più, perché a questi fattori ne assuma due molto importanti, che sono il montaggio, cioè il fatto che tu puoi saltare, no? Da una situazione all'altra senza procedere linearmente, ma attraverso dei salti che sono quelli del montaggio e che sono parte costitutiva dell'idea di paesaggio, diciamo, urbano contemporaneo, e ovviamente in questo caso valgono tutti i concetti della fotografia, ma come dire, in qualche maniera spostati al quadrato. Quindi c'è una relazione tra paesaggio e strumento, soprattutto quando noi parliamo degli strumenti, evidentemente di rappresentazione estetica, che ci danno delle lenti diverse attraverso cui guardare, attraverso cui rappresentare, attraverso cui, diciamo, incorporare e creare questi nuovi valori estetici, in qualche maniera, che poi possono diventare condivisi. Il concetto di strumento è un concetto che ha attraversato molto il mio pensiero, perché ovviamente entra molto a fondo con la presenza dell'information technology e del computer come elemento, diciamo, cardine. Quindi, in quanto cardine di questo passaggio che a noi interessa, e cioè il lavoro nel paradigma informatico, è chiaro che lo strumento sta al centro di questa questione. Ed è chiaro che per noi lo strumento è tutto eccetto che uno strumento neutrale, tutto eccetto che un puro utensile. È allo stesso tempo una sfida e anche un elemento attraverso cui si invera, diventa reale una determinata concezione e una determinata modo di realizzare e concretizzare l'architettura al variare dei vari momenti. Un anno io feci un corso che aveva una parte monografica che trattava proprio del tema dello strumento, e feci un'esperienza interessante che, come tutte le mie cose, sono ancora online. Adesso, tanto per riposarci un po', vi racconto. Se siamo in internet ci andiamo subito, che forse anche, non so che se anche Gaetano non è mai stato a conoscenza di questo lavoro sullo strumento, che poi portò al libro di cui vi parlerò subito dopo. Dunque, dove siamo? Siamo a Lectures, siamo nella lezione Lectures, che è questa. E io dove ho messo quello? L'ho tolto. E si chiamava... Dove l'ho messo? Volevo portare al link su tutta questa cosa. Ecco, ok, questo è l'attivatore della mente. Allora, un anno che cosa ho fatto? Ho fatto tutto un corso monografico incentrato sullo strumento, con questa idea di chiamare artisti, architetti, ingegneri, eccetera, ogni volta a fare una lecture sul loro lavoro, ma anche che parlassero dello strumento chiave del loro modo di, diciamo, di ragionare e di operare.
Nella
pagina delle lecture si chiama Coltivatori delle Menti. Il link è questo link qua, Coltivatori delle Menti, ed è nella pagina di tutte le lecture. quindi dall'home site, latest lecture vai qui, al lecture archive, e dal lecture archive alla fine, c'è questo coltivatore della mente che racconta tutta questa esperienza, eccola qua, e io iniziai facendo una conferenza su Borromini e il compasso, in cui in due parole il tema era proprio quello di come anche attraverso la presenza così forte di questo strumento era possibile concepire il tipo di forme che aveva fatto Borromini. Costantino Morosini era molto molto interessante perché è un artista antropologo, perché era particolarmente interessato a questo tema degli strumenti e quindi influenzavano molto la sua arte, e quindi la sua conferenza era molto importante su questo. Poi c'era Michetti, che era un professore molto amato della facoltà, che insegnava tecnica delle costruzioni. Tu neanche l'hai mai avuto, già era tardi per te. Era un professore molto amato, allievo di Nervi, e lui aveva fatto un lavoro estremamente interessante sul Pantheon, in cui spiegava come lavoravano i romani, come potevano calcolare i romani senza avere i numeri, ma con questa sorta di geometria di calcolo, no? E quindi era su questo. Le lezioni dovrebbero funzionare ancora, eccole qua. Quindi ci sono tutte le conferenze online, quindi se uno volesse essere proprio malato, ecco, può assistere alle conferenze, che ci sono. Ancora in questo caso il MUVA ha funzionato, quindi queste sono abbastanza storiche ormai, perché è passato un poco di tempo. Questo era un amico architetto che era divertente perché era abbastanza illetterato dal punto di vista della tecnologia, ma faceva opere molto belle dall'altra parte del mondo, quindi spiegava lui come si organizzava tra fax, altri sistemi, misure, eccetera. Riusciva dall'Italia a far seguire i cantieri in fondo. Questo era un gruppo di amici che avevano inventato una galleria d'arte in un ascensore. Venne in quell'anno a Gary, quindi noi ci trasferimmo, assorbimmo la conferenza di Gary all'interno di questo. Questo era Franco Purini, architetto molto noto, ancora adesso che fa spesso conferenze e che voi sicuramente conoscete, in cui ovviamente il tema del disegno, il blocchetto da disegno era la chiave. Questo era molto interessante, era Baccolini che era un chimico e faceva spiegare tutta la simbologia che loro adoperavano. E poi io ho chiuso facendo questa conferenza finale, che poi è diventata il libro di cui vi ho messo il link. Dove siamo alla lezione di oggi? Eccolo. Questo è il link, datemi una corda e costruirò, che è un po' il link che ripercorre queste conferenze, però lo faccio io, quindi riassumo le cose che interessano. Poi c'era anche Mario Desideri sul regolo calcolatore, non so perché di non ci fosse, ma c'era, e ripercorrendo tutto questo discorso partendo dalla corda, per cui la corda diventa, come dire, il primo strumento, perché in realtà la corda è uno strumento di calcolo, no? È uno strumento di costruzione, è uno strumento attraverso cui puoi costruire numerosissime forme geometriche. È uno dei primi strumenti in cui geometria e costruzione si relazionano tra loro, ma andando avanti, arrivando fino all'information technology. Quindi credo che questo sia gratis, ed è un bel librino da leggere. Infatti l'ho lasciato gratuito, vedrete che vi piacerà molto su questo argomento proprio dello strumento all'interno di tutto questo, di tutto questo mondo. Qui ripercorro alcune diciamo slide di queste conferenze, alcuni ragionamenti. Questo è il famoso modo che attraverso la corda iscritta in un cerchio si possono costruire tutte le figure geometriche. Da questo, quindi immaginate i movimenti non soltanto sulla carta, ma anche effettivamente sul suolo attraverso i picchetti. Da questo nasce la particolarità della costruzione del pentagono, che apre tutto un altro discorso che interfaccia la nascita della sezione aurea, che in realtà è una questione di tipo costruttivo e non esoterico, e avanti di questo passo. Credo che sia una lettura piacevole se volete farla. E il nodo fondamentale del mio ragionamento è che c'è un rapporto tra strumento e capacità dell'architettura. L'architettura in qualche maniera può essere vista come una reificazione, un diventare cosa concreta di quel determinato approccio, di quel determinato strumento. È come se noi vediamo realizzata in quell'architettura una concezione che era presente in un determinato strumento. Da un certo punto di vista, io qua questa immagine che ormai uso da moltissimi anni, è l'immagine della trigonometria accanto all'immagine della piramide. È chiaro che loro sapevano che cos'era un triangolo e avevano delle concezioni trigonometriche, altrimenti non sarebbe stato possibile costruire la piramide. E quindi la piramide, al contrario, può essere vista come una forma di reificazione di quel dato, di quel livello di conoscenza. È come se quel livello di conoscenza si diventasse cosa concreta attraverso appunto in questo caso la piramide. E di nuovo il Pantheon, visto proprio attraverso l'occhio di Michetti, che proprio su questo si è sviluppato, ha spiegato diciamo molto il Pantheon all'interno di questa diciamo calcolo geometrico sostanzialmente che i romani dovevano aver sviluppato. E quindi è come se il Pantheon reificasse quel livello di conoscenze. E questo è il Groma, è la città romana, no? Basato sul controllo delle perpendicolari, su tutta l'organizzazione basata sulle perpendicolari, questa idea che quasi si sente fisicamente, che nell'alto medioevo si perdono delle capacità, delle conoscenze, delle capacità di calcolo, tutta questa serie di strumentario va sostanzialmente perso, smarrito, e quindi in qualche maniera è una sorta di regressione, anche se è una regressione che noi stilisticamente possiamo amare moltissimo, no? Ma senti che non c'è più quello strumento, è come se quello strumento fosse andato perso. E poi l'arrivo invece della prospettiva. La prospettiva è una delle di quegli esempi in cui tutto questo ragionamento calza a pennello, diciamo, no? Sembra costruito apposta. La prospettiva rappresenta uno strumento, un modo di rappresentare il mondo attraverso un insieme di regole nuove, e queste regole sono talmente forti, talmente potenti, che vengono assorbite non soltanto dalla pittura e dalla scultura, ma anche dall'architettura. Io devo modificare completamente l'architettura affinché sia un'architettura che incorpori le regole prospettiche. L'architettura gotica non incorpora le regole prospettiche, non è una reificazione della prospettiva. Naturalmente io la posso fotografare con una macchina fotografica, o la posso fotografare o la posso disegnare con le regole prospettive, ma non è un'architettura nata per valorizzare la prospettiva. Ci siamo su questo salto logico che è fondamentale, no? E io devo fare un'architettura che in qualche maniera valorizzi la presenza del mondo prospettico e delle regole prospettiche e dello strumento prospettico, e quindi è uno degli elementi fondamentali, se non l'elemento fondamentale, che porta alla nascita dell'architettura dell'umanesimo, che non può essere in nessun modo scissa dalla presenza della prospettiva. Non si dà architettura dell'umanesimo senza prospettiva. E questo discorso va avanti. È chiaro che in epoca barocca avvengono diversi fenomeni, nascono anche strumenti nuovi sia del cantiere sia della progettazione, assume un ruolo, diciamo, fondamentale la curva, gli strumenti di controllo della curva, sia attraverso il compasso sia altri. Gli altri strumentari, e quindi in qualche maniera quando noi vediamo Borromini è difficile non pensare all'arrivo di questi strumenti diversi, che non sono solo gli strumenti prospettici, anzi in buona parte è quasi la negazione degli strumenti prospettici, come è nella pittura tarda cinquecentesca di Caravaggio, eccetera. Arrivano cose nuove, arrivano modi nuovi di rappresentare, di pensare, che quindi sono incorporati in prodotti diversi. E per questa ragione mi sono parecchio occupato di Caravaggio, perché Caravaggio mi interessava molto tra i tanti aspetti, perché proprio l'arrivo degli strumenti ottici e della camera oscura e degli strumenti ottici e degli specchi, lo specchio degli strumenti ottici che sono elementi che spingono una visione estetica diversa, sono elementi chiave. Caravaggio non va più attraverso delle costruzioni prospettiche regolate dal disegno come era nel passato, ma diciamo si muove per una sorta di rappresentazioni dal vero che lui spesso cattura anche attraverso strumenti ottici e camera ottica, un mondo completamente diverso, che diventa anche una visione del mondo completamente diversa. Ma adesso, diciamo, ci basterà Van Gogh domenica, ma abbiamo parlato a giugno di Caravaggio, no? Nella parallela conferenza, che sempre al Macro. Il mondo moderno è ovviamente un mondo in cui i sistemi di rappresentazione più meccanica, ortogonale, parallela, tendono ad assumere un ruolo decisivo. Siamo in un mondo dell'industria, siamo in un mondo della meccanica, quindi quel tipo di rappresentazioni assumono una centralità molto più forte rispetto alle precedenti, e di conseguenza anche in qualche maniera noi possiamo vedere l'architettura industriale, funzionalista, quasi come una, diciamo, incorporazione di quel modo di rappresentare di quegli strumenti. Quindi io spesso parlo riprendo questa definizione di Coiré, che è un epistemologo, un filosofo francese, che ha parlato di questo tema della differenza tra strumento e utensile, dicendo che l'utensile è sostanzialmente un'estensione delle nostre capacità fisiche, mentre lo strumento incorpora lo spirito. Lui usa questa bizzarra, apparentemente bizzarra definizione, che però è molto funzionale se uno comincia a pensare che lo strumento per antonomasia è lo strumento musicale, no? Quindi lo strumento musicale tutto è, eccetto l'estensione di una capacità fisica del corpo, è invece qualcosa che misura anche in corpo, in qualche maniera lo spirito, in qualche maniera gioca un rapporto molto più complesso, no? Molto più complesso e non lineare. Da questo punto di vista è sfida, è rilancio, è anche incorporazione di una di uno spirito, di un'idea, no? E quindi questa idea di strumento che dà Coiré è molto, molto interessante, e per estensione è quella che ci funziona bene anche a noi, no? Perché per noi lo strumento informatico non è affatto un utensile che amplia le cose che già conosciamo o le fa in maniera semplicemente più efficiente, ma è una vera e propria sfida, no? Una sfida che ci spinge a capire le potenzialità che ne sono insite, e che in qualche maniera, un po' come è avvenuto con la prospettiva, un po' come avvengono con le altre cose che ho citato, in qualche maniera aspettano una reificazione in architettura. Se sappiamo che cosa è l'architettura della prospettiva e sappiamo che cos'è l'architettura del mondo industriale, non siamo completamente certi di che cos'è l'architettura dell'epoca informatica. È una sfida aperta, è una ricerca in corso, ma per analogia noi ci aspettiamo che uno strumento come il BIM, per fare un esempio facile, non porti alla stessa architettura precedente, ma in qualche maniera sia un'architettura che nelle sue sostanze prenda degli aspetti fondamentali di questo. Su questa parte degli strumenti, un poco come è avvenuto precedentemente, c'è una raccolta abbastanza ricca di esempi. È chiaro che per esempio il cannocchiale è un poco, si può intendere come uno strumento per antonomasia, no? Galileo non soltanto utilizza uno strumento, ma inventa, crea uno strumento, e questo strumento è uno strumento che opera un ribaltamento epocale, è uno dei primi strumenti che portano alla cosiddetta rivoluzione scientifica. L'uomo comincia ad indagare le regole dell'universo attraverso lo strumento all'uomo puntato sulla realtà, che guarda verso l'alto e non viceversa, non aspetta il dogma che arriva dall'alto, ha uno strumento che opera questo ribaltamento, indaga la realtà, e questo è uno strumento fondamentale, anche pericolosissimo. Cioè, in quella fase inizio del 600, operare questo ribaltamento vuol dire rischiare, no? Come lo stesso Galileo, come Giordano Bruno e come altri. Quindi ci sono tutta una serie di esempi e di ragionamenti su tutto questo ragionamento dello strumento, che è stato sempre uno molto, molto, molto caldo. Con mio piacere, questa immagine è da molto tempo qui presente. Con mio piacere vedo che nel libro di Baricco parla abbastanza a lungo di questo catalogo, e parla del personaggio, il fondatore dello Whole Worldwide Catalog, aggiungendo alcuni elementi interessanti, e cioè la figura di Stuart Brand. Lui c'entra molto sulla figura di Stuart Brand. La questione del Whole Worldwide Catalog è un elemento decisivo della questione. Perché alla base di molti processi di cambiamento della società e della tecnologia, avvenuti negli Stati Uniti tra gli anni 60 e gli anni 70, cioè questa idea che in parte è costitutiva del mondo statunitense, e in parte è particolarmente sviluppata con questi nuovi strumenti, in questo caso molto, molto rudimentale, ma allo stesso tempo estremamente rivoluzionario. E in qualche maniera la cultura statunitense ha costruito dentro di sé in maniera molto forte l'idea che il possesso dello strumento è un elemento di affermazione dell'individuo e anche di affermazione di libertà. Queste due cose sono proprio due motori che stanno, diciamo, che sono costitutivi del sistema dell'idea americana, no? L'idea americana è l'idea dell'esule per ragioni religiose o politiche dal sistema, dall'Europa, in cui è oppresso, in cui attraverso, diciamo, questo arrivo nel nuovo continente e il possesso degli strumenti afferma la propria libertà. Quindi si possono enumerare nella storia americana questi strumenti o tooling, come li chiamano loro, o tool, come li chiamano loro, che sono chiave di questa affermazione di libertà. È proprio per questa ragione che l'arma, che è, diciamo, il primo, il più importante strumento, e le diverse armi che si sono succedute, è qualcosa di così difficile da disinnescare dal sistema statunitense. Perché è vero che ci sono le lobby, è vero tutto questo, ma è anche vero che è un pilastro logico. L'individuo può sempre difendersi dalle avversità del mondo selvaggio, dal mondo delle fiere, dal mondo degli altri, dei banditi, o anche addirittura dal mondo delle, diciamo, prepotenze dello stesso Stato, no? Per cui l'arma è, diciamo, uno strumento per antonomasia, ma questa idea va avanti con i carri, con l'automobile, e negli anni 60, in questo momento, come dire, di forte libertario, no? In cui si vuole diffondere il potere del cambiamento alle grandi masse, questo Stuart Rand, mi sembra che sia il nome, che poi tra l'altro è un programmatore, cosa che io non sapevo, in origine lui è un programmatore, Stuart Rand, inventa questa, vedete, come abbastanza preciso, no? Questa idea di Empowerment America, dare il potere all'America, a sua volta ispirato da Buckminster Fuller, eccetera, e comunque crea questo Allware Catalog. Che cos'è questo Allware Catalog? È uno strumento talmente importante, Stuart Brand è talmente importante, che Steve Jobs è l'unico che cita. Lui cita solo una persona quando fa il suo famoso discorso, già era malato perso, morirà dopo 3-4 anni, comunque lui fa questo discorso quando gli danno la laurea honoris causa a Princeton, in California, a Stanford, no? E fa questo discorso in cui cita soltanto lui e addirittura cita la formula di Brand, cioè stay angry, stay alive, com'era? Stay angry, stay foolish. Non è una formula di Jobs, è la formula di Steven Brand. E questo famoso Allware Catalog è lo strumento dello strumento, no? Perché questa è la mia copia, è sostanzialmente una raccolta di cataloghi sostanzialmente, però organizzata per categorie. Quindi tu hai la maniera di fare le costruzioni e quindi c'hai tutte le cose di Buchmins e Fuller, oppure c'hai il metodo di coltivare l'orto, oppure di costruirti un pannello voltaico, eccetera. Quindi è come dire il manuale, l'empowerment dell'uomo libero, no? O della persona che crea questo. E diciamo, nella formula di Jobs, le cose si concatenano, perché anche dal punto di vista dei primi creatori, dei personal computer, l'idea è sempre quella. L'idea è di dare uno strumento per empowerment America, per dare, diciamo, il potere di calcolo, il potere di immaginazione, eccetera, diffonderlo. Quindi questa lunga strada dello strumento arriva lì e arriva anche molto oltre, ma sempre con l'idea a cui do parecchio valore, è che c'è un valore insito nello strumento e che lo strumento in fondo come serve a, diciamo, a costruire società diverse, no? Perché questa è, diciamo, l'idea sottesa. E così nel caso dei computer, dell'architettura, eccetera, serve a fare architetture diverse, non serve a fare le stesse architetture di prima, serve ad innestare una sorta di circolarità.
Come contiene
quel catalogo? Il catalogo contiene un catalogo circa lungo così, che è diviso per sezioni. Allora, se tu vai alla sezione costruzione, per esempio, vedrai ci sono tutte le bacchette di legno e dove le puoi comprare, quanto sono grandi, è come se fosse un catalogo. Oppure ci sono anche le tecniche, oppure per esempio modi di costruzione semplice. Se tu vuoi fare una cupola geodetica, come si fa a fare una cupola geodetica? Quindi ci sono tanto i prodotti quanto in alcuni casi le tecniche, no? Allo stesso tempo. Per esempio, attraverso questi sistemi c'è stato un proliferare in America delle cupole geodetiche di Buchmister Fuller, che non servono soltanto a fare l'Expo di Montreal, ma anche piccole comunità avevano, diciamo, le loro cupole geodetiche, perché insegnavano come farle, capito? Davano gli strumenti proprio per farli.
Non vorrei diminuire.
No.
È un manuale di Giovanni Marmotta.
Un manuale di Giovanni Marmotte, io non l'ho mai visto il manuale di Giovanni Marmotte, però probabilmente ha delle cose simili, io non lo so come ha fatto un manuale di Giovanni Marmotte. L'unica questione è che questo qui arriva anche a come abortire, per fare un esempio, cioè, capito? Oppure come coltivare uno, cioè è molto ampia la cosa ed ha una io adesso non so se arriva a come abortire, però
sì, sì, sì.
Beh, posso immaginare che possa arrivare, sono andato per intuito, probabilmente non completamente dissimile, con la differenza, non so se è fatto così, ma non è del Giovane Marmotte, con la differenza che lì ci sono anche i prodotti, cioè nel senso che tu puoi accedere effettivamente ai prodotti via catalogo, ti dice tutto questo in un'epoca pre-internet. Per cui la raccolta stessa dei cataloghi era un enorme valore, perché tu oggi in fondo non hai, cioè una volta inquadrata la questione tra YouTube eccetera lo puoi fare, no? In un'epoca pre-internet avere il catalogo, avere il telefono, avere il prodotto, ed era fatto, la prima versione era fatta in fotocopie. O fotocopio ciclostilato, qualcosa del genere, perché la prima, sono state tre edizioni del World Earth Catalog, io ho la terza, e le prime non so se era proprio in ciclostilato o in fotocopio, qualcosa del genere, però un prodotto simbolo, ecco, a me in questo contesto mi interessava farvelo presente, e io pensavo che di essere tra i pochi che parlavano di questa cosa. E con piacere ho visto che nel libro dell'anno scorso di Baricco ne parla abbastanza.
Comunque, se qualcuno di voi è curioso, si trova anche online, è stato tutto quanto scannerizzato
ecco.
Sul Monoscope. Comunque basta cercare World Earth Catalog in PDF è la prima risultato
che ho trovato, è tutto
scannerizzato. È interessante perché appunto la varietà degli argomenti che tratta è forse... No, la cosa che io notavo e che è il motivo, non so, mi fa sorridere il fatto che sia la base o della nascita del tutta l'ideologia diciamo del personal computer eccetera, no? Che questo è inteso come uno strumento di liberazione,
certo,
di libertà,
assolutamente.
Cioè, nasce in quegli anni del 68 perché erano appunto in quegli anni in cui si
gli anni degli hippie, no? Gli anni delle comunità,
i punti con la società, quello era quasi un manuale di sopravvivenza per essere, certo, autosufficienti e autonomi, quindi,
certo,
in quel caso il catalogo è uno strumento di liberazione,
assolutamente,
e di autosufficienza. Invece, se poi vedete in qualche caso come si è andato trasformando, è un po' la cosa opposta, cioè uno strumento di controllo e di, non so, di incatenamento per qualche verso. Quindi mi sembra anche lo stesso.
Vabbè, il World Catalog è finito fino agli anni 70, quindi
no,
coraggio non c'ha.
No, noi parlo di.
Del telefonino, ho capito, lo so, già l'abbiamo detto, certo, è chiaro, certo, la distorsione, però è come il discorso che facevamo prima con i graffiti e con la cosa, comunque questo è un mondo in ogni caso che lascia all'individuo dei margini di scelta che la storia dell'umanità non ha mai neanche più lontanamente conosciuto, ma neanche, diciamo, ma neanche proprio, cioè parliamo di cioè in ogni caso il livello di possibilità che di scelta individuale che ha l'individuo oggi è inimmaginabile in generazioni precedenti. Assolutamente inimmaginabile, e questo vuol dire che c'è una dose di responsabilità, cioè è anche la tua responsabilità di come tu adoperi e in che direzione dai a questi strumenti, e questo è fondamentale, perché se no non c'è mai visto un'area, se tu vuoi essere succube di Facebook che ti legge quello che vuoi fare o che ti ascolta, benissimo, ma se tu vuoi creare un mondo tuo, ne hai anche la possibilità. Mai c'è stata una cosa di questo genere, non è mai esistita, quindi la tua responsabilità è decisiva, e quello che vuole fare sto corso è sviluppare questa, diciamo, in parte questa dose, diciamo, di responsabilizzazione.